Buongiorno e ben ritrovati con un nuovo appuntamento qui a Teleragione. Partiamo con la notizia di apertura, mozione di sfiducia per il direttore della Repubblica Molinari. Voi direte, era ora, dopo tutto quello che hanno scritto sul conflitto in Ucraina, dopo tutto quello che non hanno scritto, hanno omesso, hanno travisato sul tentativo di genocidio da parte degli israeliani a Gaza, era ora che il comitato di redazione si ribellasse nei confronti dell'editore e quindi nei confronti anche della proprietà. Purtroppo non è andata così. Al macero 100.000 copie di Affari e Finanza per un articolo sgradito sui rapporti industriali Italia-Francia. Sembra un qualcosa di secondario, sembra un qualcosa di veramente superfluo, ma in realtà più andremo avanti, più andremo a indagare su questa questione, più ci renderemo conto che in realtà è chiaro che non è una questione rilevante come il conflitto in Ucraina o come la guerra a Gaza, il massacro degli israeliani a Gaza. Ma la dice lunga questo articolo e questo comportamento da parte della proprietà e della direzione che obbedisce come un cagnolino ai desiderata della proprietà tra i rapporti tra l'Italia e la Francia, o più in generale i rapporti tra l'Italia e paesi più influenti che hanno un maggior peso politico. L'inserto economico del giornale Affari e Finanza sarebbe dovuto uscire ieri mattina con un'apertura firmata da Giovanni Pons sui legami sbilanciati tra Italia e Francia in tema di politica industriale. Ma nella notte, quindi nottetempo, ovviamente proprio per non farsi notare più di tanto, quando il quotidiano era già stato stampato, le copie sono state distrutte e il pezzo di Pons sostituito con quello del vice direttore Walter Galbiati. A cambiare sono stati il titolo, il catenaccio e parte del testo. I giornali, così come le TV, sono un veicolo di propaganda, questo ce lo siamo detti più volte, questo è assolutamente evidente. E i giornalisti, anche qui l'abbiamo detto tantissime volte, sono sostanzialmente gli scribi del faraone. Ogni giorno sui giornali non esce una sola virgola sgradita alla proprietà, agli sponsor più importanti o ai grandi investitori. E questa ne è la prova, proprio la certificazione di quello che noi andiamo dicendo da tempo. Addirittura qui sono arrivati a buttare al macero 100.000 copie già stampate per una telefonata dell'editore. Quindi poi su una questione importante, ma non diciamo di capitale importanza. E quindi è evidente che all'interno di un giornale vige una gerarchia quasi militare e un rapporto di sudditanza nei confronti della proprietà veramente da ottocentesco, tenendo conto poi soprattutto che alcuni editori, come quello di Repubblica, possiedono la metà degli organi di informazione presenti in Italia. Quindi voi immaginatevi mettersi contro un editore del genere. Vuol dire sostanzialmente non lavorare più e chiudere la carriera. Quindi quando vi dicono no, ma non è possibile, non è così, voi ricordategli questi episodi e fategli presente che cosa possiedono gli Elkann, poi dopo comunque lo andremo a vedere e che cosa può significare opporsi ai loro desiderata. Ieri abbiamo mandato uno spezzone di video di Barbero che sostanzialmente ci spiegava questo, sostanzialmente ci diceva che l'epoca d'oro della propaganda è finita, vale a dire l'epoca della propaganda sfacciata. Non è che è finita la propaganda, è finita l'epoca della propaganda sfacciata, di quella manifesta, di quella, se vogliamo, anche un po' ridicola dei cinegiornali, delle persone che andavano al cinema e prima si dovevano sciroppare il cinegiornale con i toni magniloquenti rispetto al regime, le meraviglie del regime, i giornali con i titoli altisonanti, la censura feroce ma manifesta. Insomma, oggi invece, come dice giustamente Barbero, propaganda e informazione sono compenetrate. L'informazione di fatto non esiste più, esiste soltanto una propaganda felpata, velata, non manifesta, che inganna e funziona oggettivamente. Un buon 70-80% della popolazione, e non vi è possibilità di sfuggirvi perché tutti gli organi di informazione generalisti, corporativi, mainstream, di fatto operano in tal senso perché sono in mano a gruppi enormi che controllano tutto. Senza gli editori puri, di fatto non esistono quasi più, tolte alcune eccezioni marginali. Il resto è tutto militarizzato. Il voto del comitato di redazione non è vincolante per la poltrona, la sedia di Molinari, in quanto lui potrebbe tranquillamente restare seppur sfiduciato dalla redazione. Infatti, quella che conta è la fiducia della proprietà, e a quanto pare Sambuca Molinari a quella ci tiene parecchio, ed è quella che eventualmente lo terrà in sella, non tanto la fiducia dei suoi giornalisti. Ci tiene al punto Molinari da mettersi contro l'intera redazione e di mandare al macero 100.000 copie già stampate, nonostante i conti in rosso dell'azienda e i sacrifici che stanno facendo i giornalisti. Del resto, il coraggio uno mica se lo può dare, diceva Manzoni mettendo in bocca a Don Abbondio queste parole. E in effetti, Molinari, un po' l'aspetto del Don Abbondio, anche il physique du rôle del Don Abbondio ce l'ha. Ma qual è la pietra dello scandalo? Cos'è che ha causato, insomma, questo piccolo grande incidente all'interno della redazione di Repubblica? E i giornalisti di Repubblica hanno un pelo sullo stomaco che la metà basterebbe, insomma, cos'è che li ha spinti a puntare i piedi in questa maniera? Diciamo che la situazione era già tesa per la posizione smaccatamente filo-israeliana del quotidiano diretto da Molinari. Non l'avremmo mai detto. Il momento più basso lo si è avuto con il caso Gali, costato una figuraccia epocale al giornale, durante il Festival di Sanremo. Infatti, all'epoca, Molinari bloccò, questa volta un secondo prima della stampa, non, un secondo dopo, un'intervista a Gali, una sorta di messaggio di pace rispetto al massacro perpetuato dagli israeliani a Gaza. Perché lo ha bloccato Molinari? Perché non conteneva nessun accenno di condanna nei confronti di Hamas. Quindi, seppur Gali non nominasse mai direttamente Israele, seppur Gali dicesse appello assolutamente condivisibile, ma non una presa di posizione forte. Quindi, nonostante tutto questo, quell'intervista non è stata stampata, anzi è stata tolta un secondo prima della stampa perché non conteneva un accenno diretto di condanna nei confronti di Hamas. La questione fu denunciata dal Fatto Quotidiano all'epoca, e dopo la denuncia il direttore confermò in sostanza la censura, spiegando che l'intervista sarebbe uscita non appena Gali avesse fornito una risposta in merito ad Hamas, in pratica un ricatto bello e buono. Riguardo invece la questione di oggi, un episodio grave che mina la credibilità della testata, aveva commentato il comitato di redazione. Perché invece tutte le scemenze che hanno scritto sul conflitto in Ucraina, la credibilità del giornale non l'hanno minata minimamente, insomma. Però, insomma, non è dato di sapere perché questa volta, insomma, sono si sono così piccati i giornalisti. Insomma, il problema in questo caso è stato porre l'accento sul ruolo predatorio di Parigi nei confronti delle aziende italiane, viste come terre da conquistare. Dal catenaccio del pezzo, la direzione, o forse è meglio dire la proprietà, l'editore Elkann, ha fatto sparire le parole rapporto sbilanciato, proprio queste due parole, rapporto sbilanciato tra Italia e Francia. Prego, la regia di mandare la prima immagine. Allora, il direttore ha la potestà di decidere che cosa venga pubblicato o meno sul giornale che dirige, scrive i giornalisti e le giornaliste di Repubblica, ma non di intervenire a conclusione di un lavoro di ricerca, di verifica dei fatti e di confronto con le fonti da parte di un collega, soprattutto se concordato con la redazione. In questo modo viene lesa l'autonomia di ogni singolo giornalista di Repubblica e costituisce un precedente che mette in discussione per il futuro il valore del nostro lavoro. L'Assemblea considera altrettanto grave che l'intervento abbia portato a bloccare la stampa del giornale, in particolare perché la direzione aveva già dato il via libera alla pubblicazione. È indice di una mancata organizzazione che espone ad arbitrarietà incontrollata il lavoro di tutti. Ma insomma, questo è qualcosa che è importante, ma che andrebbe fatto anche in altri casi, insomma, non solo per questioni riguardanti le politiche industriali, sebbene la proprietà del quotidiano sia proprio un industriale. Prego a mandare l'altra immagine. L'Assemblea segnala anche come l'accaduto esponga Repubblica in modo negativo di fronte ai suoi interlocutori esterni, in ultimo il fatto che per alcune ore sono circolate in rete le due aperture di Affari e Finanza, senza prima e dopo l'intervento della direzione. Quanto avvenuto è l'ultimo episodio di una serie di errori clamorosi originati dalle scelte della direzione che hanno messo in cattiva luce il lavoro collettivo di Repubblica. Giornaliste e giornalisti di Repubblica ritirano dal giornale e dal sito le proprie firme per 24 ore, firme mortificate dall'intervento della direzione e a tutela della propria dignità professionale e indipendenza. Ma diciamo che se fossero veramente seri e liberi e se fossero un minimo coerenti, i giornalisti di Repubblica avrebbero già da un pezzo fatto quello che fece Stefania Maurizi, per via di come il giornale ha trattato il caso Assange. Vediamo il tweet della Maurizi. Mancano pochi minuti all'inizio del secondo giorno di udienza del processo di estradizione di Julian Assange. Mi trovo alla Woolwich Crown Court di Londra, dentro l'aula. Cari lettori, ieri mi sono dimessa da Repubblica dopo 14 anni di lavoro. Continuerò il mio lavoro. Ecco quello che fa un giornalista serio, un giornalista coerente che difende il proprio lavoro. La Maurizi non si ritrovava più in quell'ambiente e ha deciso di andare via. Essendo una grande professionista, è riuscita a trovare un altro impiego e adesso lavora presso il Fatto Quotidiano. Vi ho risparmiato perché all'epoca pubblicai questo tweet della Maurizi, il contraltare, diciamo, il perfetto contraltare, che era un'amaca di Michele Serra che giustificava di fatto il trattamento riservato ad Assange, perché secondo Michele Serra Assange avvantaggiava le cosiddette plutocrazie, quale della Russia, a discredito delle democrazie. A secondo Serra, Assange aveva solo scoperchiato i crimini e i misfatti delle democrazie, lasciando da parte le plutocrazie, e per questo sostanzialmente si meritava quello che gli stava capitando. Probabilmente la Maurizi non si trovava più a suo agio a vedere i propri articoli insieme all'amaca di Michele Serra, o articoli come quello del tenore di quello di Michele Serra. Il problema di fondo, almeno nel caso di specie che stiamo trattando, è che la bulimia straniera, in particolare quella francese, nei confronti delle aziende italiane, deve passare sotto traccia. Non sia mai che il popolo Bove si accorga che la classe dirigente da lui stesso votata o avallata passivamente dal non voto stia consentendo lo spolpamento del tessuto produttivo a vantaggio dei colossi stranieri. I francesi impunemente acquistano aziende italiane e investono, raggiungendo il controllo di Telecom Italia e altre aziende di eccellenza. Questo è un po' un articolo che ho trovato e che un po' raccoglie la sostanza di quello che sta accadendo e che oggettivamente non si vede, deve vedere, vale a dire i francesi. Stanno facendo shopping a buon mercato in Italia, si sono presi Telecom Italia e tante altre aziende d'eccellenza, marchi storici della moda, palazzi, ville storiche, sia a Roma che a Venezia. Vivendi, multinazionale francese di prodotti multimediali, sta tentando di avere la maggioranza di Mediaset e il governo italiano timidamente cerca di far rispettare le regole di mercato imposte da Consob ed Europa. Ma in Francia non funziona assolutamente così. Recentemente c'è stato un tentativo di scalata da parte della nostra Fincantieri, che ha raggiunto la maggioranza azionaria nei grandi cantieri navali di Saint-Nazaire, ma Macron, appena seduto all'Eliseo, si è subito occupato di questo importante investimento italiano, considerandolo come un affronto, invitando il ministro Calenda, ministro dell'epoca Calenda, ad un incontro per rivedere certe parti dell'accordo. Macron usa uno stile felpato, leggero, sorriso da assassino sulle labbra per non offendere o svegliare la nostra classe politica dal torpore che la rende triste. Insomma, vedete, da noi vengono a fare shopping. Quando noi tentiamo di fare shopping in Francia, interviene direttamente l'Eliseo. Capite per quale motivo gli Agnelli Elkann hanno tolto quelle parole, rapporto sbilanciato tra Italia e Francia per quanto riguarda la campagna acquisti? Ora, io ho fatto una ricerca, diciamo, gli acquisti francesi in Italia rispetto agli acquisti italiani in Francia hanno un disavanzo di circa 32 miliardi di euro, vale a dire che i francesi hanno acquistato in Italia aziende per 32 miliardi in più rispetto a quanto fatto dagli italiani in Francia. Prego la regia di mandare l'immagine successiva. La simmetria, questa inside over, tra la facilità dell'azione francese in Italia e gli ostacoli a quella italiana oltralpe è stridente e il generale lo fa notare in un'analisi su StatMag. Il nostro rapporto commerciale con i cugini d'oltralpe non è mai stato né facile né semplice, nel senso che loro in Italia sembrano avere gioco facile se dalle banche ai supermercati all'industria del manifatturiero indisturbati continuano a fare shopping scegliendo il fior fiore dove non possono acquistare cosa che sempre preferiscono, almeno partecipano. Chapeau! Evidentemente sono più bravi di noi che in Francia di strategico non compriamo mai niente e partecipiamo assai poco. Ecco quindi il vero motivo di tanta solerzia da parte di Molinari. Ecco perché, a meno che non sia in atto uno scontro di potere ad altissimo livello, i giornali e le TV sono quasi sempre allineati gli uni rispetto agli altri. E la politica, perché poi alla fine è questo il punto, no? Cioè, come cosa fa Macron in Francia? Interviene quando ci sono dei problemi, perché il mercato è tutt'altro che libero, questo spero che oramai l'abbiamo scoperto tutti, che non è che il mercato si regola da solo, è la politica che determina tutto e determina anche il mercato. Quindi quando c'è un'operazione di mercato che mette a rischio gli interessi nazionali, la politica generalmente interviene e Macron generalmente. E poi ci sono questioni tipo conflitto in Ucraina e abbiamo tutta l'Europa completamente assoggettata. Interviene nelle questioni di medio livello e questa è una questione di medio livello. Per quanto riguarda l'iperuranio, per quanto riguarda le questioni strategiche anglosassone, anche Macron, anche Scholz, tutti si piegano sulle questioni di medio livello, la politica interviene. Ma perché la politica italiana non interviene neanche nelle questioni di medio livello? Non dovrebbe, vigilare, certamente, a meno che, la politica italiana non sia al lavoro per conto del re, di Francia. Prego la regia di mandare l'immagine successiva. Questo è un post di Pino Cabras del luglio 2019. La nomina di Gozi nel governo francese è politicamente sospetta. Dopo le schiere di 13 esponenti PD, da Fassina a Franceschini, passando per Letta e Sala, che negli ultimi 16 anni hanno ricevuto la Legion d'Honneur francese, non potendo ricevere una seconda onorificenza perché Sandro Gozi la Legion d'Honneur già l'aveva ricevuta, è scattata direttamente la nomina al responsabile degli affari europei del governo Macron, un politico italiano che finisce a lavorare direttamente per la politica francese. Di fronte alla rapida carriera nella politica francese dell'ex sottosegretario agli affari europei dei governi Renzi e Gentiloni, ci chiediamo quali dossier tra Italia e Francia ha trattato Sandro Gozi, evidentemente non certo a sfavore degli amici d'Oltralpe durante il suo mandato governativo con Renzi e Gentiloni. La collaborazione tra i popoli è importante, ma qui, dopo aver ricoperto un ruolo delicatissimo in due governi italiani, si passa direttamente e con le stesse mansioni a far parte di un governo di un altro Stato dell'Unione Europea. È una nomina che desta politicamente più di un sospetto e che inquieta. Quindi voi capite dov'è lo scandalo della questione di Repubblica, che in qualche modo articoli del genere possono indurre a fare ragionamenti come quello che stiamo facendo qui a Teleragione, e non sia mai che qualcuno in Italia si accorga che sui grandi livelli domina la NATO, domina la finanza e domina gli anglosassoni, sui medi livelli dominano Francia e Germania. In futuro penso anche Polonia, perché sta lavorando bene per soppiantare gli altri due pesi medi del ring europeo. Noi dobbiamo immaginare il recinto europeo come un corral, no? Dove ci sono all'interno i cavalli, no? Che sono tenuti lì e gli viene impedito di scorrazzare nelle praterie oltre lo steccato, perché è chiaro che se noi fossimo liberi, i nostri paesi fossero liberi di scorrazzare, andrebbero nelle praterie d'Oriente a scorrazzare, di certo non starebbero lì a impelagarsi con gli anglosassoni che sono nostri concorrenti diretti. Noi avremmo enormi, gigantesche opportunità, e quello che sta accadendo in Ucraina e quello che accadrà a breve in Cina serve semplicemente per chiuderci all'interno di questo recinto e impedirci di andare in quelle praterie. Abbiamo un baccaro, che è il baccaro statunitense, che ci tiene ben al guinzaglio, ci consente di girare in questo corral un po' a destra, un po' a sinistra, un po' a destra, un po' a sinistra, ma sempre lì dobbiamo rimanere. All'interno di questo corral c'è ancora qualche ciuffo di erba verde, niente a che vedere con le praterie oltre lo steccato, ed ecco lì che i purosangue si scalciano gli uni con gli altri per questi quattro ciuffi d'erba, e a quanto pare ci sono cavalli che riescono a scalciare meglio di altri. Vedi la Francia, vedi la Germania, ci sono cavalli che prendono calci un po' da tutti, sia dagli anglosassoni, sia dai vaccari, sia dagli altri cavalli chiusi nel recinto. Adesso vi propongo un bel riassuntino che fece all'epoca scenari economici con tutte le Legion d'Honneur rilasciate dai francesi a politici italiani. Prego mandare l'articolo di scenari economici. Eccolo qui, le curiose schiere dei legionari onorari francesi in Italia. Quante Legion d'Honneur tra i politici del PD? Andiamo un po' a vedere quante sono. Incuriositi da qualche notizia di cronaca sui recenti conferimenti abbastanza singolari della Legion d'Onore, abbiamo fatto una rapida ricerca online. Chi sono i legionari italiani, i politici italiani insigniti della Legion d'Onore francese? I risultati hanno sorpreso anche noi. Ben 13 politici del PD e affini hanno ricevuto la Legion d'Onore francese, contro quasi nessuno degli altri partiti. Voi capite, no? Insomma, eccolo qua. Abbiamo Franco Bassanini, ufficiale della Legion d'Onore, Emma Bonino, commendatore della Legion d'Onore, Carlo De Benedetti, commendatore della Legion d'Onore, Massimo D'Alema, Baffino non mancava, grande ufficiale della Legion d'Onore, Piero Fassino, Legion d'Onore, portasfiga, io non so quanto gli è convenuto, Dario Franceschini, Legion d'Onore, Sandro Gozi, appunto, lo diciamo prima, Legion d'Onore, in più gli hanno dato una poltrona nel governo francese, Enrico Letta. Poteva mancare, è tornato pure a lavorare all'università in Francia, commendatore della Legion d'Onore, Giovanna Melandri, ufficiale della Legion d'Onore, Roberta Pinotti, ufficiale della Legion d'Onore, Giuliano Pisapia, ufficiale della Legion d'Onore, Romano Prodi, Gran Croce della Legion d'Onore, Beppe Sala, Legion d'Onore, Non sono riuscito a ritagliarlo nel riquadro. C'è anche Walter Veltroni, Legion d'Onore, e poi politici non di area PD, Prestigiacomo, Frattini e Scajola. Chissà cosa avranno mai fatto nella loro carriera politica per meritarsi la patacca dei francesi. Comunque, state tranquilli, queste sono, come dicevamo prima, contrapposizioni di medio livello. Per quanto riguarda l'egemonia anglosassone e il ruolo della NATO, vanno tutti insieme appassionatamente, nessun contrasto. Abbiamo rotto con i contratti a lungo termine per quanto riguarda il gas con la Russia e acquistiamo il gas di scisto dagli americani, estremamente più costoso, estratto con metodi inquinanti che necessita anche di rigassificatori. Le nostre aziende sono sparite, la maggior parte, dal suolo russo, non siamo competitivi, siamo entrati in recessione. Cosa avranno mai fatto i politici europei per determinare una politica del genere? Quale sarà il compenso, con cosa verranno recompensati? Io penso che ai livelli dell'iperuranio, quelli che riguardano la NATO e gli anglosassoni, è solo la loro permanenza in politica, nel senso che in quel caso nessuna patacca, se si oppongono, se non fanno il loro dovere, spariscono, vengono evaporati. Probabilmente ci sono tanti bei dossier nel cassetto pronti ad essere tirati fuori al momento giusto. Comunque, ad inquietare veramente non dovrebbe soltanto essere l'ingerenza su Repubblica, che diciamo è una questione apparentemente marginale, quanto piuttosto che questo tipo di controllo viene esercitato su tutti i giornali e su tutte le TV. Non parliamo sicuramente di un caso isolato. Gli editori puri, come abbiamo detto, non esistono più. C'è la verità, che di fatto è in mano ad un editore puro. C'è il Fatto Quotidiano, seppur i suoi giornalisti amano andare nelle televisioni mainstream e quindi non assumono una posizione netta fino in fondo, perché altrimenti lì non ci metterebbero più piede. Diciamo, tutto il resto è in mano a pochi o pochissimi gruppi, oppure in mano alla politica per quanto riguarda le televisioni di Stato. Gli Elkann di sicuro controllano militarmente una buona metà della cosiddetta informazione e in Italia sono una sorta di ministero della propaganda. Questo è un articolo del 2019, prego la regia di mettere l'immagine. La GEDI moderna è il frutto della fusione avvenuta nel 2017 tra GEDI stessa e ITEDI, l'ex capofila delle testate, il Secolo XIX e La Stampa. Con quell'operazione la società si rafforzò ulteriormente nel panorama dell'editoria italiana, aggiungendo ai quotidiani storici del nord-ovest dell'Italia quelli che facevano capo al gruppo De Benedetti, a partire dalla testata storica di La Repubblica. A questi tre vanno sommati i 13 quotidiani locali, perché noi ce li scordiamo sempre, ma i quotidiani locali sono una potenza in provincia, sono lettissimi, quindi non è solo Repubblica, sono anche 13 quotidiani locali di Finegil, dalla Gazzetta di Mantova al Piccolo di Trieste, dal Tirreno alla provincia pavese, dalla Gazzetta di Reggio alla Nuova Ferrara, dalla Gazzetta di Modena al Messaggero Veneto. Voi lo capite perché i giornalisti sono tutti allineati? Perché se ti metti contro questi colossi, tu hai finito di lavorare. E la cosa veramente drammatica è che questi giornali prendono anche i finanziamenti pubblici, che dovrebbero essere quelli che dovrebbero garantire l'indipendenza delle testate dall'industria, dalla finanza e dal capitale. Noi, purtroppo, qui a Teleragione, noi che facciamo informazione nelle sentine del web, non riceviamo né gli uni né gli altri, non abbiamo grossi gruppi alle spalle, noi non abbiamo uno straccio di finanziamento pubblico, noi campiamo soltanto delle donazioni generose dei nostri ascoltatori. Questo ci garantisce un'assoluta libertà, ci garantisce un'assoluta autonomia, ma anche un po' come l'ambiente che mi circonda oggi, siamo costretti a lavorare nelle cantine con mezzi di fortuna, senza poter fare investimenti, senza poterci dotare di una redazione che ci aiuti. Quello che vedete qui a Teleragione è fatto interamente dal sottoscritto, che il giorno precedente alla puntata passa 4-5 ore a fare ricerche, più più quello che faccio regolarmente sul canale Telegram, dove già c'è una selezione, un vaglio e un controllo delle informazioni a monte. Poi, una volta fatto tutto questo, c'è un ulteriore lavoro di ricerca, c'è la scrittura di tutta la puntata e il tutto viene fatto da solo. Immaginate quanto si potrebbe fare di più con una redazione alle spalle, senza contare, diciamo, quindi vi ho fatto vedere un po' cos'è il monopolio di Jedi, perché poi ecco, questi sono liberisti, questi che parlano di mercato, che parlano di concorrenza, poi alla fine appena possono mettono in piedi un bel monopolio per controllare tutto militarmente, come abbiamo visto, come fanno con Repubblica. Dicevo, senza contare che gli Elkan Agnelli stessi hanno messo nelle mani dei francesi uno dei più importanti gioielli dell'industria italiana. Vi sblocco un ricordo, un articolo di Industria Italiana che condivisi all'epoca nel 2017, scusate, nel 2019 su Facebook, PSA, vale a dire Peugeot sostanzialmente, quindi i francesi comprano FCA, quindi la Fiat. Gli italiani pagheranno il prezzo delle sinergie, in neolingua sinergie sono i tagli. Gli azionisti incassano un premio di 6,7 miliardi di euro e un dividendo straordinario di 5,5 miliardi di euro. Capite che cosa succede? Ingrandiamo, questo è il post che all'epoca feci su Facebook, ma è un copia e incolla appunto da Industria Italiana, con un tempismo direi quasi perfetto, perché parliamo del 2019, cioè un attimo prima della pandemia, no? Voi vi ricordate il ruolo che hanno avuto gli Agnelli durante la pandemia, che sono diventati la fabbrica delle mascherine, anche lì in condizioni quasi di monopolio, no? Hanno ripreso in mano la stampa proprio un attimo prima che scoppiasse la pandemia. Ecco, un attimo prima della pandemia, nel fine novembre 2019, dopo 120 anni, praticamente la famiglia Elkan Agnelli ha mollato la Fiat. Voi tenete presente che un secondo dopo il prezzo delle azioni sarebbe crollato, perché poi per 2 anni non si è praticamente più venduta una macchina. Quindi PSA compra FCA, FCA mette in vendita un attimo prima che scoppi la pandemia. Guardate voi le coincidenze, no? Veramente straordinarie. Gli italiani pagheranno il prezzo delle sinergie, tagli neolingua, come dicevo prima. Gli azionisti incassano 6,7 miliardi più 5,5 miliardi. Articolo di Filippo Astone. L'operazione franco-italiana non è assolutamente una fusione alla pari, come si è tentato di farla passare, ma un'acquisizione tout court da parte dei francesi, che avranno il vero potere su tutto. Si tratta dell'ultimo inevitabile atto di un progressivo disimpegno dell'exor degli Agnelli Elkan dalla produzione di quattro ruote. Non avendo investito su elettrico, modelli competitivi in Europa e altri importanti ambiti, FCA non poteva che finire così. Non è vero che l'occupazione verrà salvaguardata, sono dichiarazioni di rito. Capite perché Agnelli blocca quell'articolo? Perché questa è una prassi consolidata. Voi pensate quanti soldi nella storia l'Italia ha buttato dentro quell'industria? Perché è vero che la proprietà è loro, ma l'Italia lì dentro ci ha buttato tanto, non è solo un'azienda privata, diciamo che in parte è anche un'azienda pubblica con tutte le casse integrazioni, i salvataggi, i bonus per acquistare le automobili e quant'altro, insomma. Quindi a un certo punto noi che abbiamo fatta l'abbiamo regalata ai francesi, che hanno messo in piedi l'ottavo gruppo automobilistico a livello mondiale. Prego la regia di ingrandire. PSA riconosce ai soci FCA un premio di 6,7 miliardi di euro, pari a più 32% rispetto alle quotazioni precedenti. Inoltre, FCA, prima dell'acquisizione, erogherà ai suoi azionisti un dividendo straordinario di 5,5 miliardi. 1,6 miliardi finiranno direttamente nelle tasche dell'exor degli Elkan. Capito i signorini, no? Come se la spassano alla grande. Certo, si crea il quarto player si crea il quarto, scusi, prego la regia di ingrandire, il quarto player mondiale dell'automotive con 8,7 milioni di veicoli prodotti, 170 miliardi di ricavi, 11 miliardi di utile operativo ricorrente, ma anche con 3,7 miliardi di sinergie, altrimenti dette tagli, annunciate, sinergie che verranno fatte soprattutto in Europa, dove ci sono quattro marchi sovrapponibili, Peugeot, Citroën, Opel e Fiat, ed è facile prevedere che a farne le spese saranno soprattutto gli italiani, in primis perché, come si è detto, a comandare saranno i francesi che tutelano sempre l'interesse nazionale. Capito le Legion d'Honneur, capito i giornali mandati al macero lì nella sede di Repubblica, c'è sempre un motivo. Prego la regia di mandare la fusione FCA-Peugeot, è l'ultimo atto della storia centenaria di casa Fiat. Dopo cala il sipario. Per l'industria e l'economia italiana si tratta davvero di un brutto colpo. Immagino che anche di questo non abbiate letto molto in Italia. Probabilmente anche lì c'era un editore che ha insabbiato tutto. Tutto ciò era evidente da tempo, ma come sempre avviene quando una morte è annunciata, le persone se ne rendono conto solo all'ultimo momento, perché è troppo doloroso ammetterlo prima. I successori dell'avvocato avevano da anni deciso di separare i loro destini da quelli della Fiat, ma in modo soft e progressivo, e comunque incassando sempre dividendi. Marchionne fu il perno di questa svolta e riuscì nel miracolo di far sopravvivere l'azienda per qualche anno senza far sborsare nemmeno un euro di investimenti agli azionisti. I suoi successori, più ordinari e comunque del tutto privi di mezzi economici per sostenere la competizione internazionale, non potevano ancora garantire questo delicato equilibrio. Amen. Insomma, è andata così purtroppo. Ma proprio sempre rimanendo in ambito Repubblica, passiamo direttamente alla notizia successiva, perché anche qui viene da chiedersi perché il comitato di redazione di Repubblica non si dimetta in blocco dopo l'articolo che sto per mostrarvi. Zaporoge, i russi mostrano il presunto drone che avrebbe colpito il tetto della centrale nucleare. Ecco, voi andatevi a leggere questo articolo, adesso qualcosa ve la dirò io. Guardate già il titolo, presunto drone, sanno solo loro che cosa voglia dire, è un drone o non è un drone, ma per loro è un presunto drone perché ovviamente la notizia l'hanno data ai russi, se l'avessero data agli ucraini ci sarebbe stato addirittura il virgolettato. E perché su certe questioni sono tutti d'accordo nel fare propaganda sostanzialmente, quando si tratta delle questioni della NATO, quando si tratta delle questioni anglosassone, sono tutti d'accordo. C'è un'affinità ideologica oltre che allo stipendio, cioè questi tengono famiglia e in più lì sono motivati ideologicamente. Quando non c'è la motivazione ideologica, si guarda allo stipendio. Su certe questioni, ecco, si pigola, si battono i piedi, ma poi alla fine si resta lì dentro perché si tiene tutti famiglia. Ci spieghino i redattori, i giornalisti di Repubblica cosa vuol dire, cosa voglia dire il presunto drone. Comunque, il pezzo è da vera antologia del giornalismo contemporaneo. Prego la regia ingrandire il ritaglio. In pericolo la sicurezza nucleare. Il team di comunicazione dei media della centrale nucleare di Zaporozhye ha pubblicato un video che mostra quelli che sembrerebbero detriti di droni e alcuni danni alla cupola del reattore numero 6 presso la centrale elettrica. Secondo le fonti russe, sono i resti del drone. Reuters non è stato in grado di verificare immediatamente i resoconti di entrambe le parti. Avete capito come funziona il giornalismo in Italia? Si conferma solo ciò che Reuters conferma. Se Reuters non conferma, loro restano lì a picchiettare con la penna sulla tastiera, con il cursore lampeggiante davanti ai loro occhi, in attesa dell'oracolo, in attesa del responso di Reuters. Reuters conferma, loro confermano. Reuters non conferma, loro non confermano. Reuters si sbaglia, che succede? Loro si sbagliano, perché oggi il giornalismo si fa così. Ci sono le grandi agenzie di stampa anglosassoni, ci sono le grandi testate anglosassoni e sono loro che dettano la linea, sono loro che dicono ciò che è vero e ciò che è falso. Dall'altro lato ci stanno giornalisti che aspettano di fare Il copia e incolla l'abbiamo detto tante volte, l'abbiamo ripetuto fino alla nausea. Qui oggi abbiamo l'ennesima conferma di quello che noi diciamo da tempo. Esiste un giornale unico in Occidente e questo giornale parla in inglese e ribatte, rilancia, rimbalza le notizie delle grandi agenzie e delle grandi testate. Se questi mentono o fanno propaganda, automaticamente anche noi mentiamo, anche noi facciamo propaganda. Oramai non c'è più un soldo, non c'è più un modo di fare ricerca, si fa solo copia e incolla. Copia sul traduttore e incolla la traduzione, spesso con risultati di comicità involontaria, tipo cablogramma, cablo tradotto come cavo. Ovviamente qui nessuno poi si mette lì a fare uno straccio di verifica, si fa semplicemente copia e incolla. Voi dite come mai piano piano i giornalisti, i grandi editori stanno sostituendo i giornalisti con l'intelligenza artificiale? Perché l'intelligenza artificiale automaticamente si prende gli articoli della Reuters, automaticamente li traduce probabilmente meglio di come farebbe il giornalista e li ripubblica tali e quali, riarrangiando un po', facendo un po' di mischione tra vari articoli diversi per non far vedere che ha copiate. E questi sarebbero i professionisti dell'informazione. Pensate cosa sarebbe successo a parti invertite, cioè se la Russia avesse lanciato i droni su una centrale nucleare controllata dagli ucraini. Comunque, peggio di Repubblica, solo la DN Kronos che continua con i fuochi d'artificio per il suo 60° anniversario. Veramente hanno deciso di festeggiare col botto. La IEA, l'agenzia internazionale dell'energia atomica, dice che i russi sparavano contro i droni lanciati sulla centrale nucleare di Zaporozhye. Eccolo qui, prego la regia di ingrandire. Questa è la dichiarazione della IEA, International Atomic Energy Agency, mentre si trovavano sul tetto del reattore Unità 6, le truppe russe hanno ingaggiato quello che sembrava essere quello che sembrava essere un drone in avvicinamento. Quindi questo dice la IEA. C'era un drone in avvicinamento e i russi, giustamente, che controllano la centrale, sono saliti sul tetto e hanno tentato di abbatterlo, perché ovviamente se il drone si fosse abbattuto sulla centrale nucleare sarebbe successo un guaio. E questa è la dichiarazione di un ente autonomo, un ente teoricamente terzo, no? Quindi cosa doveva fare l'agenzia di stampa ADN Kronos e tutti gli altri giornali? Andare lì, prendersi l'articolo e riportarlo, condirlo con qualcosa in più, magari mettendoci anche le dichiarazioni dei russi. Ci puoi mettere anche le dichiarazioni degli ucraini, ma di fronte alle dichiarazioni dei russi e di fronte alle dichiarazioni della IEA sarebbero suonate un po' ridicole, ma insomma questo avrebbe fatto un giornalista. Cosa fa l'ADN Kronos? Distorce completamente il comunicato di IAEA, arrivando a dire che i droni sono stati lanciati dai russi. Prego la regia di ingrandire. Eccolo qua: l'involucro del reattore della centrale nucleare di Zaporozhye nel sud dell'Ucraina è stato danneggiato dagli attacchi con droni lanciati nelle scorse ore dalla Russia. Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per Energia, IAEA, Rafael Mariano Grossi. Io, se fossi in Grossi, querelerei l'ADN Kronos perché gli ha messo in bocca parole non sue, anzi addirittura l'esatto opposto di quello che lui stava dicendo, vale a dire che i russi sparavano sui droni, non che i russi lanciano i droni. Voi capite? Questa è un'agenzia di stampa, questi dovrebbero dare le notizie. Cioè, questa è una vergogna assoluta, questa è la morte, questo è il cimitero del giornalismo. Quello che il direttore generale degli IAEA, Rafael Mariano Grossi, aveva detto, noi l'avevamo già pubblicato ieri, vi avevo messo l'articolo dell'ANSA, che quantomeno rispetto a ADN Kronos aveva avuto il buon gusto di riprendere solo le dichiarazioni di Grossi, che ovviamente non dice una parola su chi siano i mandanti dell'attacco, dice solo generalmente come un buon papà: buoni, non litigate, non attaccate le centrali nucleari, perché no, se no succede un disastro tipo Chernobyl. Però anche Grossi si guarda bene dal dire che a sparare, nella sua dichiarazione, che a sparare i droni, a lanciare i droni siano stati gli ucraini. Lo fa il comunicato più generale della IEA in maniera più onesta. Lui fa più il democristiano e si mantiene felpato, cosa che è veramente inaccettabile. È quello che fa l'ADN Cronos, che a mio modo di vedere dovrebbe essere querelata o comunque dovrebbe essere messa in condizione di rettificare quello che è veramente una vergogna. Tuttavia, veramente, cioè, la centrale è sotto controllo russo, il sottoscritto lo va dicendo da tempo. Io stesso avevo inoltrato una richiesta a Rosatom per visitare la centrale di Zaporozhye quando mi trovavo in Donbass l'anno scorso. Avevo ottenuto il permesso, soltanto che me l'hanno dato il giorno in cui dovevo ripartire. E quindi avrei dovuto fare tutto di corsa. Io alla frontiera c'è il rischio sempre di controlli eccessivi, quindi rischiavo di perdere tempo alla frontiera e quindi di perdere il volo per tornare in Italia. Quindi alla fine non me la sono sentita, ma sarei potuto andare tranquillamente a vedere la centrale. Ho visto le foto scattate dai militari, ho visto le foto scattate dai giornalisti russi. È assolutamente certo che la centrale di Zaporozhye è sotto il controllo russo e di sicuro non se la vanno a bombardare da soli, rischiando un disastro nucleare che comprometterebbe tutta la loro operazione militare, perché poi ti voglio mandare i soldati ad operare in un territorio tipo Chernobyl. Quindi chi sta facendo il gioco sporco sono gli ucraini, chi sta giocando le carte della disperazione sono gli ucraini, e la stampa italiana tutta, tutta è assolutamente una vergogna. È lo stesso ragionamento che si è fatto con Nord Stream, no? Ovviamente è stato Putin a bombardarselo da solo, e in Europa nessuno dice niente, nessuno ha detto niente della distruzione di un'infrastruttura strategica per l'economia italiana. Capite anche qui il discorso di prima, della politica, delle Legion d'Onore, dei giornali e quant'altro. Ovviamente stesso discorso per la centrale nucleare, se la sono bombardata da soli. Comunque, quella di omettere l'autore dei crimini è diventata oramai una consuetudine. Cioè, se qualcosa è attribuita ai russi, ovviamente da parte ucraina, parte la gran cassa, tutti i giornali come un solo uomo, come una sola voce. Se la fanno quegli altri, si omette l'autore del crimine. Questo è assai diffuso, è una prassi assai diffusa, in particolare per tutto ciò che riguarda i fatti di Gaza, e in particolare di organizzazioni che dovrebbero essere terze come Save the Children, che stanno sempre lì a fare del pietismo, stanno sempre lì a chiedere soldi, stanno sempre lì sul pezzo, ma poi non è che denunciano mai chi siano gli autori, lo fanno solo quando questi autori non sono allineati. Se si tratta, ad esempio, degli israeliani, mai una parola. Prego la regia di mandare questo. No, l'altra immagine prima, quell'altra, no? Eccola qui. Questo qui è un post che ha fatto la mia carissima amica Fiorangela Altamura, che io ho ripreso perché è veramente perfetto. E ecco cosa accade quando ti professi organizzazione non governativa, ma i dindini li ricevi da enti istituzionali filo-israeliani per la precisione. Ecco qui virgolettati dei pezzi di Save the Children. È un'immensa tragedia. Hanno perso la vita, tipo si trattasse di una calamità naturale. Guai a pronunciare il nome dei responsabili, guai a indicare chi abbia colpito gli operatori umanitari mentre stavano salvando vite. Israele è innominabile e per Save the Children l'omissione è una costante. Mandiamo il post adesso di Save the Children per vedere appunto la notizia dell'uccisione a Gaza degli operatori della World Central Kitchen. Ovviamente non viene detto chi li ha uccisi, ci addolora profondamente, immaginiamo quanto siano addolorati, e rappresenta un'ennesima perdita inaccettabile. Vogliamo denunciare chi li ha ammazzati per evitare che li ammazzi di nuovo? Vogliamo dire due parole, Save the Children, su chi è il colpevole per evitare che ammazzi altri operatori, altri giornalisti? È possibile fare questo? No, non è possibile, se no come è avvenuta per l'agenzia che aiutava i palestinesi, Agenzia delle Nazioni Unite, vi tagliano i fondi e vi affamano, e siccome voi anche tenete famiglia e quello che conta è la struttura e non gli aiuti, perché la maggior parte dei soldi se ne va nella struttura e alle popolazioni danneggiate arrivano quattro spicci, non si può dire una parola, perché i fondi servono, i soldi contano, e se a questi se ti metti contro questi, alla fine non campi più. Prego la regia di rimettere il ritaglio e di ingrandire. Loro, come tutti gli altri uomini e donne che lavorano per portare aiuti umanitari, sono protetti dal diritto umanitario internazionale, ci mancherebbe, e non possono in alcun modo diventare target di guerra. Quella non è una guerra, è un massacro, quella è un'operazione di sterminio, di genocidio. Chiamiamo le cose con il loro nome, salviamo vite mobilitando l'opinione pubblica. Voi avete potere di advocacy nei confronti dei governi, avete potere di smuovere e fare manifestazioni, perché purtroppo godete di credibilità. Dico purtroppo perché poi la credibilità non la sapete sfruttare, anzi la usate per attaccare i paesi non allineati. Prego la regia di ingrandire. È un'immensa tragedia che gli operatori umanitari di World Central Kitchen, come molti altri operatori, abbiano perso la vita. Sono morti così, per autocombustione, mentre stavano salvando delle persone. Il lavoro degli operatori umanitari a Gaza è di vitale importanza. Chissà come mai, chissà chi è che sta sterminando, chissà chi è che sta portando avanti una operazione genocidiaria. Ma cambiamo argomento, passiamo a un altro. La Yellen, la segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, ha dichiarato: i beni cinesi a buon mercato minacciano l'economia mondiale. Prego la regia di mandare l'immagine. Eccolo qua, ingrandiamo. Questo è un articolo di Giubbe Rosse, che come sempre fa un ottimo lavoro. Le vere agenzie di stampa oramai le trovate solo su Telegram. Ora stiamo assistendo ad un aumento degli investimenti delle imprese in una serie di nuovi settori presi in di mira dalla politica industriale della Repubblica Popolare Cinese, che includono veicoli elettrici, batterie agli ioni di litio e energia solare. La Cina è ora semplicemente troppo grande affinché il resto del mondo possa assorbire questa enorme capacità. Le azioni intraprese oggi dalla Repubblica Popolare Cinese possono spostare i prezzi mondiali, e quando il mercato globale è inondato da prodotti cinesi artificialmente economici, la sopravvivenza delle aziende americane e di altre aziende straniere viene messa in discussione. Janet Yellen, segretario al Tesoro degli Stati Uniti d'America. Faccio mio il commento di Giubbe Rosse in calce: balle. La Yellen sa benissimo che la Cina cresce ed esporta di più perché è più competitiva. Gli Stati Uniti possono salvarsi solo in due modi: o con una cortina di ferro che tenga fuori la Cina, oppure con una guerra, che è come hanno fatto con l'Europa e la Russia. Per venderci il gas hanno messo fuori gioco la Russia, perché il loro gas costa di più, si estrae con metodi altamente inquinanti, deve essere liquefatto, trasportato e rigassificato, era meno competitivo. Che cosa hanno fatto? Hanno edificato una bella cortina di ferro tra il gas russo e l'Europa per impedire che questo avvenga. E adesso faranno semplicemente lo stesso per protezionismo. Finché il pallino del gioco era nelle loro mani, andava tutto bene la globalizzazione, andava tutto bene il mercato che si regolava teoricamente da solo. Nel momento stesso in cui gli altri sono diventati più competitivi, non va più bene. Quindi che cosa fanno? Erigono una bella cortina di ferro, si prendono il tempo per trasformare i paesi occidentali in un paese asiatico con modelli di lavoro asiatici, e con fatto più nessun diritto, perché prima andava bene, no? Quando c'era il Far West, perché le aziende delocalizzavano e andava tutto benissimo, quindi andava bene la deflazione salariale in Europa, ma comunque il fatto che le aziende venissero smantellate e portate all'estero andava tutto benissimo. Quando però questo è diventato un motore per la crescita di altri paesi a discapito, in particolare dell'Europa, che era un paese manifatturiero e che oggi sarebbe potuto crescere moltissimo se avesse continuato a puntare sulla propria industria, sulla propria manifatturiera. Adesso che cosa si fa? Si chiude tutto, si cerca di creare un modello cinese per quanto riguarda il lavoro e la società, in modo di tornare ad essere più competitivi. Ovviamente l'Europa, che è un competitor dell'industria anglosassone, deve essere desertificata, e come la desertifichi con le politiche green, che ovviamente applicheremo soltanto noi, mentre Stati Uniti e Cina, che sono i più grandi emettitori di CO2 del pianeta, con una quota cumulativa di circa il 50%, continueranno a fare il bello e il cattivo tempo. La competizione tra Cina e Stati Uniti la pagheremo tutta noi, che oramai non tocchiamo più palla, che siamo una gallina decapitata, che gira in tondo. Mentre la Yellen straparla di sovracapacità produttiva, il segretario alla difesa Lloyd Austin, insieme ai ministri della difesa di Giappone, Australia e Filippine, ha annunciato che la prossima settimana i quattro paesi terranno le loro prime esercitazioni navali congiunte, compreso l'addestramento antisommergibili nel Mar Cinese meridionale. I quattro ministri della difesa affermano che le loro truppe svolgeranno queste esercitazioni per salvaguardare lo stato di diritto, che è la base della stabilità della regione dell'Indo-Pacifico, non per provocare la Cina, per carità, non sia mai, ma per mantenere lo stato di diritto e sostenere la libertà di navigazione e di pattugliamento aereo. Questo è un articolo che ho preso da Laura Ruggeri, che anche lei fa sempre un ottimo, eccezionale lavoro. Cinque navi da guerra parteciperanno all'esercitazione: le Filippine BRP Gregorio del Pilar, BRP Ramon Alcaraz, la statunitense USS Mobile, la giapponese JS Akebono e l'australiana HMAS Warramunga, arrivata all'inizio della settimana sull'isola filippina di Palawan. Questo è quello che vi dicevamo anche ieri, sempre qui su Teleragione. Intanto il vice segretario di Stato americano Kurt Campbell ha accennato al fatto che l'alleanza anti-Cina tra Stati Uniti, Regno Unito e Australia, nota come AUKUS, potrebbe presto essere estesa ad altre nazioni. La prima in lizza è il Giappone. Insomma, eccolo qui. Voi capite che il vero nodo, la vera partita si giocherà presto lì con la Cina. Avete sentito le parole della Yellen? Gli Stati Uniti vogliono ritornare ad essere grandi, vogliono ritornare ad essere una potenza industriale e lo vogliono fare a scapito di tutto il mondo, a scapito in particolare del competitor europeo che diventerà soltanto una succursale e a discapito della Cina che verrà tagliata fuori dal mercato mondiale assieme alla Russia. Ma tutto sommato i cinesi se ne faranno una ragione perché hanno un mercato di circa 5 miliardi di esseri umani, cosa che l'Occidente allargato non ha neanche lontanamente. Probabilmente tenteranno con la coercizione. Quello che a me preoccupa è che noi finiremo al di qua, questa volta della cortina di ferro, saremo noi ad essere chiusi nel recinto, saremo noi a diventare una sorta di nuova Unione Sovietica, purtroppo neanche sovrana, perché noi vivremo come i sovietici per far contenti i padroni anglosassoni. L'ultima notizia che vi voglio dare è un articolo sempre di Laura Ruggeri che ho ripreso un paio di giorni fa. Artyom Opanov, un eminente scienziato e professore, è stato invitato a parlare ad un congresso scientifico in Corea del Sud a condizione che rimuovesse la sua affiliazione con la Russia dal sito ufficiale del congresso. Ha rifiutato spiegando i suoi motivi. L'influenza di Washington sulla Corea del Sud è cosa nota. Dai tempi della guerra di Corea, il paese è occupato da basi militari statunitensi e da decine di migliaia dei loro soldati. La sua classe politica ha pochi margini di autonomia, un po' come noi sostanzialmente, e si stanno restringendo a vista. Come vedete, gli Stati Uniti fanno lo stesso ovunque, cioè non è che è un trattamento riservato a noi europei. Ovunque hanno basi militari, ovunque ci sono paesi vassalli e assoggettati, la politica di quel paese è la politica degli Stati Uniti. Senza margine di trattativa, senza margine di manovra. E anche lì ci sarà una propaganda, anche lì ci saranno dei giornali, anche lì ci saranno degli influencer, anche lì ci saranno i social completamente militarizzati. Ciò che è meno noto sono le misure ostili che il paese ha preso contro la Russia, vanno ben oltre l'imposizione di sanzioni su entità e navi russe. Ora anche gli scienziati russi sono presi di mira dalla discriminazione. E questo è il caso di Artyom Oganov. Andiamo avanti con l'articolo. A proposito della dignità umana, un paio di mesi fa sono stato invitato, questo è Artyom Oganov che parla con un post sui social, a tenere una conferenza al Congresso Geologico Internazionale in Corea del Sud, agosto 2024, 2 giorni fa ho ricevuto una lettera dagli organizzatori che chiedeva che la federazione russa fosse rimossa. Mi sono rifiutato di farlo, non puoi lasciarti umiliare, la scienza non deve essere trasformata in uno strumento di discriminazione. Ecco una lettera degli organizzatori del Congresso e la mia risposta. Chiedo la massima condivisione. Prego, leggiamo la lettera. Cordiali saluti. Questa è la lettera del comitato organizzatore. Il comitato organizzatore di IGC 2024 è molto grato per la presentazione degli abstract. Tuttavia, le chiediamo sinceramente di cambiare la sua affiliazione russa con l'affiliazione di un altro paese entro il 7 aprile 2024, se possibile. In caso contrario, non possiamo accettare gli abstract dalla Russia durante il periodo di revisione della prossima settimana, secondo la politica di UGS. Se i suoi abstract non sono accettati a causa della nazionalità, la sua quota può essere rimborsata. Grazie ancora per la collaborazione, sinceramente. Voi capite anche la scienza quanto è libera? Zero. La scienza è anch'essa vincolata, condizionata dalla politica, è condizionata dai fondi, è condizionata dai grandi investitori, è condizionata dai privati, è condizionata dagli stati. Non può esserci scienza libera a queste condizioni. Capite che è successo durante la pandemia? Capite che cosa succede con il riscaldamento globale? O ti allinei, o come dice la lettera del comitato organizzatori, ritiri il tuo abstract indipendentemente dall'importanza, dalla rilevanza scientifica che abbia. Ma si può vivere in un mondo del genere? Neanche durante la Seconda Guerra Mondiale sono successe cose di questo tipo. Leggiamo la lettera di risposta di Artyom Oganov. Cari colleghi, sono sconvolto, scioccato e deluso dalla vostra discriminazione contro gli scienziati russi. Tale discriminazione è contro lo spirito della scienza e non è compatibile con lo status internazionale del Congresso Geologico Internazionale che state organizzando. Mentre alcune persone possono essere suscettibili alla xenofobia e alla isteria indotta dai media e dai politici, gli intellettuali dovrebbero essere al di sopra di questo. Spero che dopo un ripensamento sarete d'accordo sul fatto che la discriminazione non dovrebbe avere posto nella scienza, in nessun evento internazionale e più in generale nella società, e permetterà a me e a tutti gli altri scienziati russi di usare le nostre affiliazioni russe, altrimenti non sarò in grado di partecipare e dovrò dare a questo caso la massima pubblicità internazionale possibile al fine di sradicare la discriminazione e il razzismo dalla scienza. Voi capite che questo è un fatto gravissimo e tutto questo pone dei seri interrogativi su cosa sia il Comitato Scientifico Internazionale, la comunità scientifica internazionale e quanto possa essere libera dai condizionamenti. Purtroppo tutti gli spazi nel nostro mondo sono occupati dalla NATO, sono occupati dagli anglosassoni, la lingua della scienza è la lingua anglosassone. Tutti i paesi vassalli sono sotto il tacco della NATO, ma del resto l'abbiamo detto durante la pandemia. Se voi vedete dove sono state applicate le norme più draconiane, più folli durante la pandemia, questi sono avvenuti nei paesi sotto il tacco della NATO o in paesi che già quelli che si sono permessi più margini di manovra sono quelli che erano più allineati, più concordi, non c'era bisogno di un'altra mano di vernice. Quelli che avevano ancora dei margini di sovranità sono stati piegati del tutto e dalla pandemia in poi hanno perso anche gli ultimi residui di indipendenza. Questa è una situazione grave, gravissima. Abbiamo visto prima in che stato è ridotta la stampa, vediamo in che stato è ridotta la scienza, abbiamo visto la politica che riceve premietti, patacche o che in qualche modo galleggia solo se è conforme, altrimenti si sparisce e si viene sommersi dai dossier, come è avvenuto durante la Prima Repubblica. E in Italia purtroppo la vedo veramente nera. Vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi. Vi prego di sostenerci. Teleragione è visto mediamente da circa 20.000 persone con punte di 40.000, se solo queste 20.000 persone donassero 3 euro una tantum, ci permetterebbero di dotarci di uno studio e di migliorare il nostro prodotto per essere sempre più competitivi e per riuscire sempre più con maggior facilità ad arrivare a quelli che non la pensano come noi. Purtroppo la veste è importante, purtroppo è importante e che la confezione sia adeguata per poter essere ritenuta attendibile. Gli altri hanno miliardi, cosa che noi non abbiamo, ma soprattutto è importante poter assumere del personale, poter mettere a lavorare delle persone per poter avere un lavoro più agevole e comunque più approfondito, perché è il gruppo quello che determina il risultato e non il lavoro del singolo. Grazie, ci vediamo domani con una nuova puntata di Teleragione.